Buonasera, eccoci, benvenuti amici, questa è Manie di Protagonismo, il programma che dal lunedì al venerdì, sempre se ce la possiamo fare, vi tiene compagnia dalle 18 alle 20 con la sottoscritta VEE Tridente di Fiducia, la vostra Valentina, Vidi Valentina, Vale, come più vi piace, insieme a tutti quegli specialissimi e meravigliosi collaboratori che fanno parte del mio team del disagio, dalla Veronique il lunedì alla nostra spettinata il martedì che è stata qui ieri. Oggi ci sarà Lia Begani in collegamento digitale per proseguire, poi domani no perché è festa, ma di nuovo venerdì con la cosmeticante e Gira la Moda. Facciamo del nostro meglio perché si sa che la vita è molto difficile e ci sono momenti di grandissima difficoltà, come praticamente tutta la mia giornata di oggi. Avevo appuntamento dall'avvocato, meno male che era dopo la mia sessione di terapia, e quindi sono andata dall'avvocato che era un po' più tranquilla, cioè tranquilla no, è un parolone, però un pochino meno agitata, ecco, per via del motivo per cui sono andata dal nostro avvocato, dal mio avvocato, che saluto tra l'altro. Ciao Antonio, ti voglio bene. 18 e 12 minuti, amici, come state? Si sopravvive, giusto, giusto. Il numero di telefono per interagire con noi è il 333-964-9949. La mail è maniedi@radioparma.it, ma se volete, vi sentite pigri o preferite quel modo, sappiate che sui social non è che interagisco più di tanto quando sono in diretta on air, quindi magari potete scrivermi al numero che vi ho dato, dato che facciamo più meglio, che non si dice. Mentre attendiamo di collegarci poi con la nostra Lia Begani, l'educatrice cinofila del mio corazon, ci ascoltiamo un po' di musica e ci facciamo la rassegna stanca come sempre, e dopo parliamo di cani e canetti.
Al centro.
E un pensiero va a chi domani andrà al concerto di Elisa, tipo il nostro Luca Semeraro, bravo, che si fa la doppietta 8 e 10 dicembre, così, in bellezza, ma credo che, cioè, ogni concerto di Elisa sia comunque unico e meraviglioso, fai bene, sarà bellissimo, divertiti anche per noi che siamo un po' agorafobici, tipo io, e non amo gli spazi aperti con troppe persone. Detto questo, parte la rassegna stanca di oggi. Papa Francesco e l'incontro con Roberto Benigni in Vaticano. Volodymyr, che è poi Vladimir, scusate, Zelensky è la persona dell'anno secondo il Time. Giorgina Rodriguez in Qatar con Cristiano Ronaldo tra spiagge, musei e una sceicca, per dire, no, come cambiano le cose da una parte del mondo a quell'altro. Il palco pieno di presidenti alla prima della Scala. E l'outfit, perché non l'outfit reale di oggi, ve lo volete perdere? Rania di Giordania con un cappotto grigio degradé, amici, che se lo fai sulle unghie si chiama ombre, invece sul cappotto è degradé, quindi vuol dire sfumato di due grigi diversi. Poi vediamo Sant'Ambrogio, la storia del patrono di Milano, appunto alla prima della Scala. I dolci della tradizione per l'Immacolata e l'Avvento, ma chi no, ma tanto mangiamo tutto, amici, qualsiasi cosa mi diate io la scofano. Ucraina, Australia Open, Drusilla, cosa c'è dietro le parole più cercate su Google in Italia nel 2022? Ecco, questo per esempio lo potremmo andare a vedere successivamente, dopo la rubrica Compagne di Branco. Con una mutazione genetica come quella di Bianca Balti, la mastectomia è da valutare caso per caso, quindi credo che sia anti-allarmismi, cioè non impazziamo, cioè non tutti devono sottoporsi a questa operazione. Lo smottamento progressivo, l'abbiamo già detta questa notizia, della tenuta psicologica del paese. Non gli alleati, non le opposizioni, non la magistratura. Il problema di Nordio siamo io, tu e voi. Interessante. Opzione donna sì, cuneo fiscale no. Meloni con le armi spuntate al tavolo coi sindacati. Addio superpoteri, Kanye West, la leggenda fuori dalla musica, si sta autodistruggendo. Non dura per sempre, Kanye. Che sono le coltelle. a volte ci sono cose dalle quali non si... Cioè, mentre io credo per esempio che la faccenda di Balenciaga non farà altro che alzare le loro quotazioni in borsa, a questa di Kanye West, che solitamente funziona così, perché se vi ricordate quando ha strappato il premio a Taylor Swift o altre volte che ha fatto delle cose inappropriate, gli è stato sempre perdonato, anzi ha fatto parlare di lui. Stavolta credo che, non so se si possa tornare indietro. Mio figlio si è ammalato per l'aria inquinata, faccio causa alla regione. Il primo caso in Italia che ha un precedente in Europa. Si svolge a Torino questa saga. Bene, chiudiamo la rassegna stanca, andiamo in pubblicità e poi torniamo. Ecco il mio primo
la carezza, poi lì per coccoli come si può smettere normale, però.
Signora Begani, mi scusi, signora Begani, pronto, signora Begani?
Mi senti?
Eccolo il mio primo piano, ecco. Preferito del mercoledì, contiamo i pori di Lea oggi, le peli delle sopracciglia. Secondo me
i baffi?
No, non ne vedo di baffi. Hai cambiato il piercing al naso?
No.
Sempre lo stesso? Cosa stavi facendo prima di collegarti?
Stavo ascoltando un messaggio vocale del gestore del fondo di Fidenza.
Mm-hmm.
Perché ci stiamo accordando per quando devo tornare a vedere i cani.
Ah, avete capito, amici, come multitasking la nostra educatrice del cuore, cinofila, ma anche psicologica un po', perché devo dire che nel percorso fatto con lei, cioè fatto... Con lei insieme a Panda o con Panda insieme a te? Non saprei quale delle due. Vabbè, diciamo che il percorso devo farlo io con la Lia per capire il mio cane Panda e vedere di migliorare la qualità della nostra vita. Ho detto bene? È caduta, è sparita, non c'è più. Non sente più niente, signorina Begani.
Adesso ti sento.
Ok, ti sei mutata. Ti muti, perché ti muti?
Non so.
Non si muti, signora. Signora o signora? No, signora, sei sposata. Bene, amici, in collegamento la signora. Che giornata lì. Ma perché il mercoledì è sempre così difficile?
È l'alcol.
Ma neanche. Ma zero!
Forse dovresti cominciare.
Non date retta ai nostri consigli qua, se non sono solo a quelli per i cani. Ora, quello che è andato bene è che ormai c'è questo bel ritmo con la gazza, per cui si vede che dopo anni si sono rassegnati e dopo le
hanno messo il titolo che volevi tu
e mettono i titoli che gli diciamo, per quanto poco poetici, lo ammetto. Però
dovremmo uscire a festeggiare.
Ma non è che sterilizzazione ci sia un modo molto più poetico o letterario di dirlo? Cosa vuoi dire? Chop chop the tiny bits in inglese, boh. Cioè, sterilizzazione è sterilizzazione, amici, di questo parliamo. E di questo abbiamo parlato appunto nell'articolo che è uscito lunedì sulla Gazzetta di Parma, scritto a quattro mani, sei le mie che correggono, impaginano, strutturano, rivalutano, perché sembra che non faccio niente, ma
no, non è vero. Dire che io e Amanda siamo molto brave.
Voi siete molto brave, però la cifra stilistica dell'articolo è la mia, amici. Quindi è scritto a sei mani con la dottoressa Pellegri, la nostra veterinaria di riferimento, che il mercoledì si scorda sempre poi che la chiamiamo. Quindi le ho scritto dicendo: ma ci sei per il collegamento? Vediamo cosa ci dice. Approfondiamo proprio quello, il tema della sterilizzazione, che non è così scontata come si pensa, come si pensi, dipende da penseresbi, si cambisi da canisi a canisi e da casisi a casisi, perché poi a seconda
di... E anche un po' cabasisi. Il tema.
Sì, di quello parliamo fondamentalmente, di piccoli testicoli, a volte grossi, perché dipende dalla razza del cane anche.
Il pollo doveva averceli avuti notevoli.
Infatti. E prima c'è Wilderado con Surefire, ma poi ci tuffiamo in questa tematica molto importante per gli umani detentori di cani. Da dove iniziamo, cara la mia liuccia bella del mio cuore? Perché non ti sento? Allora, giuro che se la smetti di mutarti...
Perché ho spento il microfono.
Ma perché? Io dico, perché?
perché ho paura
che si senta
che mentre
cosa?
Io faccio cose e voi mandate la musica, poi si senta tipo.
Ma fai le
strani.
Cosa fai, le puzzette?
No, ascolti i messaggi vocali e rispondo.
Ah, ma scusa, adesso io nella tua vita ti prendo, ti rubo molto tempo?
Posso avvalermi della facoltà di non rispondere?
Cioè, rispetto ai nostri accordi iniziali...
Mi avvalgo del quinto emendamento.
Rispetto a quanto dovevi far parte della mia vita e tu io della tua, ti chiedo tanto?
Mi avvalgo del quinto emendamento.
Dai, di le cose che sai e aiutaci a decidere... Come approcciare
allora,
questa tematica così spinosa del...
Intanto ci tenevo a sottolineare che purtroppo c'è molta fretta nello sterilizzare a destra e a manca.
Ah,
con
sì?
Gente ormai gira con le cesoie.
Ma da parte dell'umano padrone o dei veterinari?
Dell'umano padrone.
Volevi dire veterinari, dillo.
Volevo dire un po' entrambi.
Prenditi la responsabilità delle tue parole.
Dipende da veterinario a veterinario. Ma come se nell'apparato riproduttore dei cani si annidassero tutti i mali del mondo.
Diciamo che ti fanno, anche a me lo fecero, un po' di terrorismo psicologico, specialmente con la femmina che andava... Però, amici, dovete capire sempre il contesto. Allora, una cosa è magari un cane che avete preso in allevamento, che ha tutta una cura dietro, eccetera, e c'è l'opzione di dire, vabbè, lo tengo intero, eccetera. Un'altra... E anche effettivamente se è un cuccioletto droppato lì in canile, tendenzialmente tu non vuoi allevare niente e ti dicono sterilizza perché...
No, sì, allora in realtà per la mia esperienza ci sono alcuni cani per cui sarebbe proprio dannoso.
Sì, ma adesso infatti vediamo quei casi lì.
Esatto, mi scorno un po', però...
No, vediamo quei casi, però a me dissero la femmina... Se non sterilizzata c'è un tot per cento di chance che le venga il tumore alla mammella, se bla 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 bla, e quindi tu che non sai niente per non sbagliare, infatti è lì che è importante il ruolo del veterinario o veterinaria, perché se tu hai preso il canetto per dire non in allevamento, vai però poi dalla figura di riferimento medica e, pardon, e insieme alla tua figura, immagino, quella dell'educazione cinofila, se c'è, si valuta il caso specifico, cioè si guarda il cane, tipo vi faccio l'esempio mio, poi taccio e faccio parlare Lia. La Panda, vabbè, è stato fatto, mi ha dribblato un paio di volte con il calore irregolare, mi ha fatto le gravidanze isteriche, è stato molto divertente. Ma Tanetti, che ha il carattere che ha, la Lia mi ha detto: tu a lui questi testicolini pelosetti e ovali che si ritrova non glieli togli, perché già poverino è insicuro, se poi gli togliamo quella piccolissima produzione di testosterone che c'è in quel corpicino magro, è finita. E quindi Tano
sa fare che ha più testosterone che sangue quel cane.
Ok, c'ha più ansia che testosterone sicuramente, quello sì.
Anche che sangue probabilmente.
Anche che sangue. Ecco, poi adesso questa è la mia, di tu, così siamo più sul
allora,
sicuro.
Intanto noi nell'articolo siamo partiti facendo un distinguo abbastanza basilare, che è quello tra maschio e femmina. Allora, femmina.
Certo.
Vabbè, intanto l'intervento nel caso della femmina è un po' più invasivo. Vero che adesso c'è tutto il discorso della laparoscopia, quindi
anche i cani?
Sì, meno invasivo, ma comunque vuol dire entrare nell'addome, mentre il cane maschio si incide semplicemente la cute e si asportano i testicoli.
Strano, quindi, che abbia vita più facile i maschi anche in questo.
E tra l'altro... Da parte dei padroni, i maschi dal punto di vista sessuale sono molto più tutelati delle femmine. Perché se tu dici questo cane maschio sarebbe da castrare, ti guardano tutti inorriditi. Le femmine le sterilizzano proprio
senza
così.
Sì, senza
poi dopo, adesso comunque anche il fatto, cioè è difficile che io vi dica che un cane maschio è da castrare, però quelle poche volte in cui è capitato, la gente insomma sembrava che gli chiedessi di asportargli un rene così gratis e farlo fritto in padella e mangiarlo la cena.
Ma adesso dirò una cazzata, ma non è che magari, perché appunto viviamo nel sistema patriarcale in cui viviamo, c'è questa preconcezione per la quale la sisterizza femmina perché è lei quella che causa i problemi rimanendo incinta e facendo e portando a casa i cuccioli, è quello lì?
Sì, il principio è quello.
Allora smettetela per piacere, perché a me non, io quando sento no, il mio metti il cane di campagna che gira e si fa i cazzi suoi, no ma tanto il mio è il maschio, un po' rabbrividisco, perché vuol dire che tu lo mandi fuori col suo bel potenziale di fecondazione e poi te ne lavi le tue sante manine, ma lui è tanto responsabile quanto la cagna che incontra della prole.
Questo è un discorso, come dire, etico, che purtroppo esula dal nostro discorso. Sì, io sono d'accordo con te, lo sai.
Ma infatti non foste per vivere come brutti, cioè non è che solo perché il problema non è vostro non ci dovete pensare.
No, esatto, anzi. Anzi, tra l'altro ci sono alcune associazioni che, come obbligano le femmine alla sterilizzazione, obbligano anche i maschi dati in adozione, che anche su quello non sono d'accordo, perché anche in questo caso andrebbe valutato caso per caso. Comunque, veniamo a noi. La femmina, signor Bendet,
sì.
La femmina, che dicevamo viene asportato parte dell'apparato genitale, a volte solo le ovaie, a volte anche l'utero, mi chiedono spesso cosa facciamo, sterilizziamo prima o dopo il primo calore. Io sarei abbastanza sul tassativo dopo.
Ok.
Nel senso che comunque c'è un discorso di maturazione. Provate a pensare allo scatto adolescenziale che fanno le vostre figlie femmine. E in effetti qua però non vi sto aiutando a non volerli sterilizzare tutti, in effetti, un po', non posso capire. Però le vostre figlie femmine quando inizia la pubertà. Il principio nella femmina in realtà è molto simile, c'è proprio uno scatto di maturazione, di cambiamento a livello sia ormonale che emotivo, che per quanto mi riguarda è fondamentale.
Okay, facciamoglielo fare,
che dobbiamo passare dall'adolescenza, che è una clamorosa rottura di maroni in tutte le categorie. Infatti chi ci ha creato, che sia madre natura o che sia qualunque dio in cui voi crediate, non ha fatto un bel lavoro quando ha pensato all'adolescenza comunque.
No. Però forse ci vuole, però come fai a passare dall'innocenza? No? Vabbè, adesso andiamo avanti, perché anche questo è un discorso un po' filosofico.
Potrebbe essere una cosa più fluida, un po' meno conflittuale, vabbè. Comunque, detto ciò, io sarei sì, però assolutamente dopo, anche perché c'è tutta una serie anche di maturazione a livello fisico che secondo me al cane fa bene, ma questo se riusciamo a contattare Amanda lo lasceremo riscrivere a lei.
Non mi ha ancora risposto.
Perché è una bruttona fondamentalmente. Invece parliamo dei vantaggi a livello organizzativo. Vabbè, purtroppo è brutto da dire, ma effettivamente il calore dei cani è un po' una rottura di balle.
È abbastanza.
Perdono sangue.
Sì.
E poi ci sono quelli più puliti, quelli meno puliti, però c'è anche un discorso emotivo di preparazione al calore, in cui spesso le cagne, che già tendenzialmente sono un po' nervose prima dell'arrivo del calore, sono un po' più nervose. Poi c'è tutta l'arrivo spesso e volentieri delle gravidanze isteriche, che sono un'altra rottura di scatole, perché il cane si stressa, sta male, è nervoso.
Raga, non ne parliamo.
E poi è già un cane un po' nevrile, vorrebbe uscire col mitra e sterminare tutto il quartiere. Tuttavia ci sono anche cani che in calore raggiungono un po' la pace dei sensi. Panda ad esempio era una di quelle, cioè andava un po' in depressione più che
la Panda andava in depre, andava in depre, sì.
Ma no, che terribile,
non voglio fare niente,
sento morire. Esatto,
la vita fa schifo. Sì
esatto. Tuttavia c'è un motivo se questa fase esiste, ok? Però sì, poi c'è anche il discorso che molte pensioni o strutture in cui voi potete andare con la vostra cagna femmina durante il periodo dei calori non vi apprezzano, perché scatenate tendenzialmente
il caos,
scatena l'inferno. Esatto, quindi effettivamente il vantaggio nella sterilizzazione qua è abbastanza consistente, non neghiamocelo. Un altro vantaggio abbastanza consistente è il controllo delle gravidanze indesiderate. Qua invece, da buona volontaria quale sono, il mio lato che si è un po' rotto le palle di raccattare i cuccioli allevati male e dover mettere delle pezze alle boiate che fa il proprietario, che dice oh, però mi hanno detto che almeno la prima cucciolata devo fargliela fare, e poi dopo quei cuccioli lì a qualcuno ci deve pensare.
Esatto, e poi non ne fanno uno di solito.
No, un po' vi odio, sappiatelo.
Sì,
un po' vi odio, perché è vero che io poi comunque una volta che sono nati li amo tutti, però è altrettanto vero che ogni cucciolo in più ha un vecchietto che marcisce in canile.
Sì, esatto, specialmente come dicevo prima, è bello se, perché ovviamente sono più, purtroppo per come stanno le cose è sbagliato, ma è così. Una cosa è se fate figliare, fate accoppiare il vostro cane di razza fancy con l'altro cane di razza fancy, è probabile che i cuccioletti li smazzate più facilmente, anche se è sconsigliabile perché dovrebbero venire da allevamenti e bla bla bla. Col canetto X non è detto che li possiate smazzare così facilmente, eh.
Senza considerare il fatto che è fin troppo sottovalutata l'importanza della gestione di una cucciolata.
Certo.
Non è
certo.
Che pensa tutta la mamma, voi avete un ruolo, cari miei. Anche perché la mamma non ha le possibilità di un cane che vive in libertà e può insegnare determinate cose ai suoi figli.
È vero,
la mamma
non
in
può
casa
essere
vostra.
Oh.
Quindi gli stimoli li scegliete voi, dovete somministrarli nel periodo giusto. Dovete
fammi andare in pubblicità, quando torniamo ti faccio dire questa parte qua che è molto interessante. Torniamo subito. Bentornati amici dopo la pubblicità, 18:48 questo mercoledì 7 dicembre, e come tutti i mercoledì siamo in collegamento con l'educatrice cinofila comportamentale.
Educatrice cinofila,
ma perché no comportamentale? Scherzo,
dopo ci mischiamo con i veterinari.
Lei è la psicologa dei cani, l'ho detto.
L'hai detto.
Possiamo dirlo?
Non lo so.
Allora, io trovo che l'esperienza dell'educazione cinofila, specialmente col cane, se vogliamo, un po' reattivo, difficile come la panda, sia stata molto simile per moltissime ragioni alla mia esperienza in terapia. Cioè, c'è del malessere, non si sa bene a cosa attribuirlo, ma c'è, che si manifesta in, no, varie ed eventuali. La differenza col cane è che questo malessere è fuori, in terapia il malessere è dentro, però col cane ci sono delle dinamiche che non sono fluide, no, che non si capiscono, si litiga. Io proprio mi incazzavo,
come tra marito e moglie.
Mi incazzavo, discutevamo tantissimo, no. E andando a fare educazione cinofila, io ho trovato. Lei ha fatto la terapia di coppia, a me la panda. È vero, però. Cioè, lei ha spiegato a me cosa mi voleva dire Panda, quali erano le sue esigenze che io non capivo. Certo, non ha detto a Panda quali erano le esigenze mie che lei non capiva, perché
ha insegnato a te come dirglielo.
Però ha insegnato a me come dirlo, ci ha insegnato a comunicare. Quindi, se avete in mente, che ne so, trucchetti, esercizi, sits e fritz, no, o meglio, ci sono dei giochi, degli esercizi che possono agevolare la comunicazione, il rapporto tra il cane e il padrone, ma è tutto strumentale alla vostra comprensione del vostro stramalettissimo, benedettissimo cane, che merita di essere capito, di essere tutelato, di essere rispettato. Ieri ho conosciuto Angelica di persona, di Tigre contro Tigre, che queste ragazze che hanno scelto sto nome proprio ci volevano mettere in difficoltà.
E pensa che loro sono in zona Fidenza, quelle zone lì, quindi lì è ancora peggio.
No, loro hanno un negozio a Reggio. Però lei è di Salso, e a Fidenza hanno preso Umberto, che quando gli ho detto, ma qui mi ha fatto vedere la foto, ho detto come l'hai chiamato, ma gli ho lasciato il suo nome perché era molto bello, e ho detto come si chiama Umberto, ho detto sì, sono d'accordo, si chiama Umberto. E ho detto,
poi è il suo nome, l'hai visto lui?
È perfetto per lui.
È
perfetto,
lui, sì,
un piccolo nobile, un po' schizzinosetto, un po' agitatino, però carino fondamentalmente. Quindi adesso poi ci lavorerà la Lia. Scusate se ho fatto questa intro, ma a volte credo che non si capisca bene in cosa consiste, esatto, il tuo ruolo, la funzione. Cioè, c'è ancora la mentalità un po'...
Soprattutto quando vi lamentate del prezzo.
Soprattutto quando vi lamentate del prezzo, raga. Questa vi svolta proprio la vita. Io, soldi meglio spesi della mia vita, ho pianto in un paio di occasioni. Ma possiamo dire che, appunto, per parità di cane difficile e persona difficile io... abbiamo trovato un equilibrio buono.
No, sì.
Capito?
Molto buono.
Quindi è stato un bellissimo percorso, mi viene a piangere solo a pensarci. Oggi sono emotiva. Torniamo a questi canetti che appunto vengono sterilizzati un po' facilmente in alcune occasioni. L'opinione qua dell'esperta nostra educatrice è magari un calore facciamoglielo fa a ste femmine, perché giustamente così raggiungono, no, la loro maturità, ma non tanto sessuale quanto
emotiva,
psicologica, esatto, emotiva, ormonale, almeno da capire con chi abbiamo a che fare, ecco, prima ancora, esatto, di interrompere.
No, anche perché rimangono un po' fanciulline quando le si sterilizza molto prima. Poi è vero, ho visto cagne comunque maturare tanto, però insomma, comunque per me l'ideale è almeno il primo a farglielo fare. E tornando al discorso controllo delle nascite,
sì,
ci tenevo,
sì,
a sottolineare che non basta l'amore.
No, raga, no.
Nel senso, scusatemi, che se decidete di fare una cucciolata, considerando il fatto che, lo so che è brutto da dire, però sui meticci la sconsiglio, ma perché? Perché purtroppo è brutto, ma c'è ancora molto la mentalità del cane di serie B e del cane di serie A.
100%,
e i meticci,
sì,
hanno la probabilità, una probabilità purtroppo più alta di fischiare in canile. E perché spesso quando succedono queste cose c'è poco controllo su a chi va il cucciolo, c'è poco controllo sulla gestione della cucciolata nei famosi famigerati 2 mesi, perché i cuccioli devono avere un certo tipo di stimolazione, di manipolazione, di gestione della tempistica con la mamma. Insomma, ragazzi, la cucciolata è un cacchio di casino, come aver dei figli, ok?
Non è che avere dei figli
non è una passeggiata, non lo è nemmeno per i cani, quindi pensateci veramente tanto bene. Detto questo, qua devo fare la voce della Amanda?
Sì.
Toccherebbe a lei.
Allora, la nostra dottoressa in veterinaria purtroppo è impegnata, sta lavorando, quindi la nostra Lia molto gentilmente coprirà anche la parte, diciamo, di
medica.
Sì, ma volevo dire di autorità. Ah. Vabbè, comunque sì, dice la parte medica, prego Lia.
Allora, qua Amanda ci voleva raccontare anche del discorso incontinenza non incontinenza. Uh-huh. È vero che ci sono alcune cagne che post sterilizzazione, anche molto giovani, uh-uh, vanno incontro a un'incontinenza più o meno abbondante. Ok? Non è così frequente, ma può capitare, ed eventualmente ci sono delle terapie che aiutano a smorzare la cosa. La cagna ingrasserà? Sì, può essere, ma voi dovete essere bravi a modulare l'alimentazione anche in base al metabolismo del vostro cane. Quindi, essendoci una cosa da gestire in meno per il corpo del vostro cane, il metabolismo rallenta un po' e quindi la tendenza a parità di alimentazione ad ingrassare esiste. Ma se le gestite bene, questa cosa non sussiste.
Sì, la Pandussi non è mai stata così in forma.
Perché adesso ho macinato un botto di chilometri, quello è un altro paio di maniche.
Beh, andiamo a fare le passeggiatine, scusa.
Passeggiatone nei campi.
Sì, anche.
Adesso, finalmente sono riuscita a convincerti a non portarla nei parchi cittadini, ma nei campi.
No, è una vita che, vabbè, non ce la porto più, dai. Solo raramente, sì, sì.
Detto,
sì,
questo, la femmina cambia carattere con la sterilizzazione? Tendenzialmente no, però qui arrivano le note dolenti, nel senso che può capitare, soprattutto in soggetti un po' sensibili, che post-sterilizzazione ci siano degli aggravamenti di problematiche comportamentali già esistenti, anche molto gravi. Mm-hmm. Quindi mi raccomando, soprattutto se il vostro cane non è proprio perfettamente in bolla, valutate sempre molto bene con un professionista esperto di comportamento se è il caso di fare questo passo oppure no, perché la sterilizzazione della femmina è irreversibile. E mentre nel cane maschio c'è una terapia farmacologica eventualmente per testare prima della terapia della castrazione chirurgica se il cane può manifestare problemi oppure no, la femmina questa roba non esiste, o se esiste, se non ricordo male, dà problemi.
Vorrei spezzare però una lancia, perché è vero, non è una regola, ma è capitato anche l'opposto. Mi raccontava questa ragazza che ha una cagna meticcia, Punky, che prima di appunto di essere sterilizzata era un po' reattiva come la panda, e perché parlano proprio di quello, dalla sterilizzazione in poi, cioè, è diventata nubabà. cioè calmissima, buonissima, è un po' ingrassata.
No, ma sarebbe un po' da valutare sta roba qua, se è stata veramente la sterilizzazione la variabile che ha cambiato le cose.
Dici? Cioè non può mai succedere l'opposto?
Non l'ho mai visto succedere.
Ah, io ero così
nella femmina.
Ero così invidiosa, ho detto no, a Panda è rimasta stronza uguale. E c'è Lil Nas, poi torniamo, rimanete. Eccoci, lui è Lil Nas, noi siamo Vitridente Lia Begani, in chiusura della prima ora insieme. Con cosa vogliamo lasciare prima della pausetta? Del nostro piccolo break, i nostri amici con
vi quale... lasciamo dicendovi che potrebbero saltare anche le gonadi maschili oltre che le femminili.
Le gonadi, a.k.a. cosa sono le gonadi? Aiutami.
Testicoli e le ovaie, amore, sono le gonadi.
Ma saltare in che senso, chiedo scusa?
Nel senso che anche il maschio può essere sterilizzato barra castrato.
Certo,
quindi iniziamo a parlare del maschio.
Ok, volentieri. Anzi, penso che potrebbe darmi un qualche sorta di lontano gradimento anche sentire parlare di castrazione maschile.
Però sei un po' patologico.
Dai, scherzo!
È il tuo classico discorso da serial killer.
Sto scherzando. Torniamo subito dopo il GR, il break, le notizie. Qui a Radio Parma per Mani di Protagonismo con Compagni di Branco. State con noi. Rieccoci, non siamo né scappate né andate via. Io, la vostra vitridente di fiducia, insieme a Lia Begani, l'educatrice cinofila del mio corazon, insieme per Compagni di Branco, che è la rubrica che tutti i mercoledì ci accompagna da diverso tempo. Forse è meglio smettere di contare il tempo alla nostra età, Lia.
Dovresti smettere la rubrica.
No, di contare ormai quanto tempo è, perché tanto sono felice. Cerchiamo, insomma, con i nostri mezzi, io quelli magari più comunicativi, Lia quelli della sua esperienza, il suo mestiere.
Stai dicendo che non sono comunicativa?
Sto dicendo che sei molto diretta.
Non posso negarlo, in effetti.
Cerchiamo di fare
informazioni. Quella che ha un sacco di filtri.
Pensa tu come sei, capito? Se io. Cerchiamo nel nostro piccolo di aiutare voi a capire i vostri amici cani. I cani non ci leggono, però a capire voi umani, e a creare così un mondo più dog friendly anche per chi magari i cani non li vuole, non li ama, non gli interessano, ed è giusto rispettare anche questa tipologia di persone nel momento in cui loro rispettano ovviamente noi altri, invece che i cani li amiamo moltissimo. E oggi parliamo di sterilizzazione, argomento direi quasi ABC nel momento in cui si diventa umani dotati di cani. Abbiamo visto sia dal punto di vista magari comportamentale, psicologico, che da quello medico la femmina. Passiamo quindi all'umasculo.
Passiamo al maschio. Una delle domande più frequenti che mi sento fare, e in cui c'è ancora parecchia confusione, mm-hmm. è: ma i problemi del mio cane si risolvono se lo castro? Il 95% delle volte no.
No, amici, okay? No.
L'unica cosa che si può risolvere, ma se proprio colta sul nascerissimo, ai primissimi segnali, è la competizione tra maschi.
Ok.
A scopo sessuale, però. La competizione per la femmina, quella si smorza parecchio con la castrazione, anche se davanti a un calore ho visto anche due cani castrati mandarsi a quel paese.
Ok.
Ma ovviamente la discussione è molto meno intensa che
più soft.
Due cani che invece, esatto, il testosterone ce l'hanno. Quella è l'unica cosa che può cambiare, oppure può cambiare il fatto magari che sentano in modo particolarmente intenso i calori. Ma ha un senso farlo quando veramente il vostro cane sta, dal mio punto di vista, non lasciate perdere il punto di vista
medico, certo.
Dal punto di vista comportamentale ha un senso farlo quando il vostro cane emotivamente sta uno straccio a tutti i calori del mezzo circondario, non mangia, ulula, non dorme, si stressa talmente tanto che allora ci si può pensare. Però comunque tendenzialmente se il cane arriva a dei livelli di stress così per qualche calore, c'è di base qualcos'altro e anche quello andrebbe valutato.
Certo. Perché, vabbè, questo ovviamente è molto caratteristico di noi esseri umani, che ci piacciono, no, le soluzioni facili, immediate e semplici, ma signore e signori, benvenuti nella vita, non esistono quasi per niente proprio, figuriamoci con i cani, che sono degli animali complessi e hanno tutta una serie di caratteristiche. E perché giustamente tu dici, cioè, quindi faccio un'altra domanda alla rovescia allora: quando è che un cane maschio va, è consigliabile, sì, anzi fallo subito, vai castrato?
Te l'ho appena detto, va valutato, però i casi sono quando effettivamente c'è, ad esempio, ci sono due cani maschi che convivono con una femmina, per qualche motivo la femmina non si può sterilizzare, e lì, ragazzi, se vogliamo sopravvivere, vogliamo che i maschi sopravvivano, da qualche parte qualche ovaia o qualche gonade deve saltare. A meno che voi non siate molto molto bravi nella gestione, ma ne ho visti pochi. Mm-hmm. Oppure quando, ad esempio, ho visto un Malin che si è accoppiato, quindi aveva provato l'ebbrezza di riprodurre, di lasciare la sua genealogia in giro per il mondo. Da allora a tutti i calori impazziva, ma impazziva da buttarsi giù dalla finestra.
Ok.
Allora lì abbiamo dovuto... Comunque, c'è il vantaggio nel maschio, che c'è la castrazione chimica per vedere se effettivamente la castrazione sarebbe risolutiva per qualsivoglia problematica comportamentale e non peggiorativa soprattutto.
Ricordiamo agli amici ascoltatori che la castrazione chimica è quella temporanea tramite punturina, che dura circa 6 mesi, se non sbaglio.
Ma ci sono anche delle pillole.
Ah, ok. Però diciamo che è di durata limitata nel tempo,
sì,
ovviamente,
esatto.
È meno invasiva. Esatto, è reversibile. Bene.
Che età? No, cosa fai?
Niente.
Perché dopo, ti vedo. E dopo dobbiamo fare la rossina della settimana.
Prima c'è la canzone.
Prima finiamo qua. Uh-huh. A che età sarebbe giusto castrare il maschio? Anche qui dipende cosa volete ottenere, ma diciamo che tendenzialmente, se il discorso è la competizione, in realtà prima lo si fa, meglio è. Anche se la dottoressa Amanda Pellegri ci ha detto che troppo presto spesso crea altre problematiche ormonali, nel senso che la sterilizzazione, soprattutto nel maschio ma anche nella femmina, può dare di rimando problematiche ormonali su base ormonale nell'anzianità. Il cane castrato ingrassa? Può essere come la femmina. Vedi sopra,
ci sono cose peggiori nella vita, via di... Dunque, maschio o femmine che siano, queste benedette bestioline, ognuna di loro ha le sue esigenze. Insomma, questa è la morale della favola del nostro articolo di questa settimana. La sterilizzazione non ci può essere una regola così generale. Quindi quando qualcuno vi indirizza dicendovi ma sì, fallo genericamente così, diffidate, ecco, un pochino, e andate da chi appunto invece conosce meglio queste creature, che sia appunto il veterinario, che sia, può essere anche che il vostro veterinario di fiducia è un po', che ne so, old school e vuole andare per il... Mi senti adesso? Vuole andare? Sì. Può essere anche che il vostro veterinario di fiducia sia un pochino old school e vi dica sì, vai, sterilizza tutto. Potete anche dire vabbè, magari chiedo appunto un secondo parere, non succede niente, perché giustamente volete essere sicuri che sia la cosa giusta per il vostro cane. Perché sì, è vero, è un'operazione che ormai si fa abbastanza agevolmente dal punto di vista tecnico, chirurgico, medico, ma è comunque un'operazione importante, specialmente appunto nella femmina, che ha un quoziente di invasione non indifferente, può cambiare, come diceva Lia, anche caratterialmente, ormonalmente la vostra bestia.
Mari Romagnoli.
Come, scusa?
Volevo solo sottolineare il fatto che te la sei presa con i veterinari romagnoli.
Sì, sono obsoleti i veterinari romagnoli, non è vero, sto scherzando, il primo accento che mi è venuto, non ne so fare altri peraltro. Bene, chiusa la parentesi, una bella fava, perché salutiamo Bea, meravigliosa meticcetta con la macchietta nera di Maurizio Mazzoli. Salutiamo Maurito di Maria Alice Villa, Salutiamo Viola con questo sguardo dolcissimo di Lorenzo Dall'Asta. Salutiamo Bora, che nome esotico, di Filippo Valentini. E salutiamo il buon Fritz di Caterina ed Emma Granelli, che sono i canetti protagonisti della pagina di lunedì. Ti lascio all'adozione del cuore della settimana.
Oggi vi proponiamo Puffy, che sta rischiando grandemente di entrare nel canile di Firenze, che è un cagnetto piccoletto, piccoletto, con la faccia da vecchietto, con la faccia molto simpatica, però ha 7-8 anni, è maschietto, è simpatico, carino, un bel cagnolino. E quindi
Puffy, ma che nome è Puffy? Sto male.
Che fare. Che sta rischiando di entrare nel canile di Firenze e quindi stiamo disperatamente cercando di evitarglielo. Quindi se siete interessati a conoscerlo, chiamate Alessandro al 339-867-7631, ve lo ripeto, 339-867-7631.
Aiuto, ma Puffy è meraviglioso, è tipo, c'ha un qualcosina di chihuahua pincerino?
Sì, ce n'ha un po' del chihuahua, sì.
C'ha un po' di chihuahua appena più grosso, ma peserà 5 kg, 6 kg neanche.
7-8 kg mi dicono dalla regia. Io
qua è in braccio un signore, sembra un robino mini, sembra più piccolo di Tano. Comunque ha una faccia...
È più basso.
Ha una faccetta molto simpatica. Gatti, cani, quelle robe lì?
Allora, ha convissuto con altri cani, ma non con i gatti.
Ok,
no, non oddio, sa... Cioè... pesa come un gatto fondamentalmente.
Eh no, esatto, cioè quelle lì sono cose, cioè, da valutare, esatto.
Bene,
esatto. Fate quindi la cosa ma se non è ancora in canile, dove lo possono andare a vedere?
Ma poi vi mettete in contatto con il ragazzo del canile che vi indirizza lui, mi metti in contatto lui.
Ripetici il numero di telefono.
339-867-7631.
Puffy. Non gli potete cambiare il nome, sappiatelo, perché è già troppo grande, fa molto ridere. Bene, Lia, grazie.
Aspetta, volevo dirti, e con questo ti stupirò e poi chiudo, così non puoi ribattere, che oggi è truccata così, stai molto bene.
È la prima volta che me lo dice da quando ci conosciamo, ok? Apro e chiudo parentesi. Grazie,
ciao,
Ne,
cara.
Grazie, ti voglio bene. E amici, c'è la pubblicità, ma torniamo subito dopo. Lia, buona famiglia, salutamela.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Noi con Mani di Protagonismo finiamo alle 20, quindi rimanete con noi.
Ok, I'm ready, my dear.
Rieccoci dopo due canzoni, una dietro, una via l'altra. Dermot Kennedy, quest'ultima, One Life. E dalla rassegna stanca, dopo aver chiuso Compagne di Branco, andiamo a vedere l'articolo che vi ho nominato, che parlava appunto di Ucraina, Australian Open e Drusilla. Cosa c'è dietro le parole più cercate su Google in Italia nel 2022? Sono molto curiosa. Abbiamo chiesto a Massimo Arcangeli, linguista e sociologo italiano. Dunque, nelle ricerche di Google, il Covid aveva dato l'impronta più importante nel 2020, con 4 parole tra le 10 più cliccate, facendo riferimento alla pandemia appena scoppiata. Nel 2022 è stato invece il conflitto in Ucraina a irrompere nelle ricerche degli italiani. Allo scadere dell'anno Google ha ripercorso reso note le liste di parole, persone e curiosità che hanno fatto registrare il maggiore incremento di ricerche. Per quanto riguarda le parole dell'anno, spicca al primo posto appunto la prima, Ucraina. Insomma, non mi stupisce, penso, cioè, nel senso che davvero, per quanto uno possa magari anche disinteressarsi a una tematica, a un argomento, una guerra così seria, così grossa, così drammatica, così tanto vicino a noi, perché questo parla di Google, le ricerche di Google Italia, non poteva far altro che far cambiare nettamente i risultati delle ricerche. Ma vediamo invece, visto che se ne è parlato così tanto, no, di contante, regole per i contanti, POS, mica POS, io oggi sono andata a prendere il caffè col mio avvocato, appunto dopo aver fatto due chiacchiere, e si parlava di quello, perché io ho pagato effettivamente il caffè, una briochina, due caffè e una briochina, ho detto: guarda, mi scusi, non ho il contante, e ho dato, no, la carta, e ho detto: per quanto ancora potrò farlo? E lui mi ha detto: ma guarda, in realtà noi possiamo negare l'utilizzo. sotto i 60 euro, ma io non lo farò. E gli ho detto: lei è una gran bella persona. E lui mi ha detto: ma sai, non è tanto quello, è che non ho scelta, perché se uno viene, consuma e poi dice non ho contante, come fa? Cioè, o è il cliente abituale che gli dici portameli domani, altrimenti come cippa di una lippa puoi fare? Cosa che mi ha fatto riflettere sul fatto che questa ennesima decisione del governo non è altro che un occhiolino a chi si è lamentato del POS e delle tasse del POS, ma non ha veramente risolto il problema, né per chi, no, vuole usufruire del bancomat sempre, né per chi deve pagarci delle commissioni molto alte. Contanti ed economia sommersa, appunto, le regioni che usano meno la carta evadono di più. Ora ascoltiamo gli Imagine Dragons, che dimostrano la teoria per la quale una band che ormai bazzica, no, le classifiche da diversi anni, deve sempre aggiornarsi ed evolversi, come hanno fatto i Coldplay, come hanno fatto i Maroon 5. Se tu rimani uguale al tuo sound sempre, non puoi sperare di avere longevità. Ma noi stavamo parlando dell'evasione, delle regioni che usano meno la carta e, guardate un po', evadono di più secondo alcuni bilanci. Più pagamenti in contanti uguale più evasione fiscale. Ma no, giura, dillo, giuro. La correlazione era anche intuibile, ma a confermarla arriva l'ennesima fonte autorevole, il report dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che esamina le future possibili manovre del governo. Tra i provvedimenti previsti dal primo DDL di bilancio del governo Meloni, infatti, ci sono l'innalzamento del tetto delle transizioni che possono essere regolate in contanti, che passano da un massimo di 1000 euro a uno di 5000, raga, eh? E l'innalzamento, appunto, a 60 euro della soglia per cui un esercente è obbligato ad accettare i pagamenti con il bancomat. Cioè, è stata una manovra fatta per accontentare chi li ha votati, ma che invece non risolve il problema, ma non lo risolve nemmeno a chi li ha votati, secondo me. Tuttavia ci sono alcune cose da considerare, in particolare il fatto che là dove le transazioni cash aumentano si osserva anche un aumento di un parallelo dell'economia sommersa. Ad evidenziarlo sono le elaborazioni dell'UBP, fatte a partire dal campione italiano dello Study on the Use of Cash by Households della BCE e dei dati della relazione sull'economia non osservate sull'evasione fiscale e contributiva, allegata alla nota di aggiornamento al DEF del 2019. La letteratura economica è pressoché concorde nel ritenere che vi possa essere un legame positivo tra positivo no, nel senso che è bello, affermativo, nella diffusione dell'evasione e dell'utilizzo del contante come mezzo di pagamento, dice il report, spiegando che, non essendo tracciabile, il contante faciliterebbe la cosiddetta evasione con consenso, nella quale vi è un accordo tra venditore e acquirente nell'occultare parte dei ricavi e delle vendite. Non ve lo devo dire io che se ci guadagnano entrambi è ovvio che poi si vada in quella direzione, no? Machine Gun Kelly con Fake Love Don't Last, insieme a Ian Dior, ovvero l'amore finto non dura, a volte nemmeno quello vero. Nemmeno quello vero se non c'è lavoro, impegno, comprensione e comunicazione, cari amici disagiati del mio cuore. Ma andiamo a vedere, sempre parlando di Natale ed eventualmente regali di Natale che si possono fare alternativi, il buon Elliot Page annuncia la sua autobiografia. Il libro racconta la vita e la transizione di genere della star di Juno, che spiega di voler tendere una mano a chi stava vivendo situazioni simili. Si chiamerà Page Boy, facendo ovviamente un gioco di parole sul suo cognome. Finalmente posso stare con me stesso in questo corpo, dice Elliot, quindi ho scritto un libro sulla mia storia. Annuncia così su Instagram l'uscita della sua attesa autobiografia Page Boy. Il libro, che racconterà la vita e la transizione dell'attore, uscirà negli Stati Uniti a inizio giugno. Ecco, io ho detto che potevate regalo per Natale, ho detto una cazzata. Ha voluto condividerne già la copertina, quindi se c'è a giugno negli Stati Uniti devono tradurlo e dovete aspettare sicuramente un pochino, ecco, prima di poterlo leggere qui in Italia. Ma non saprei le tempistiche realistiche dell'adattamento, insomma, della traduzione e poi del, insomma, farlo pubblicare, eccetera, eccetera. Però bisogna aspettare giugno. Sicuramente una storia che può essere interessante, perché vista dal punto di, scusate il gioco di parole, vista dal punto di vista di chi è sempre stato comunque, sia quando era più, quando era femme, quando presentava in maniera femme, quando poi ha fatto effettivamente transizione sotto l'occhio del, dei riflettori, può essere una prospettiva sicuramente diversa, magari da, no, una persona comune come me e voi. Ha condiviso la copertina in cui c'è lui con una canotta, anche un po' muscolosetto, devo dire, anche un po' sassy. A memoir, quindi sì, un i ricordi. In molti momenti della mia vita mi è sembrato insopportabile trovarmi davanti a una macchina fotografica, ha scritto Elliot Page, commentando l'immagine che accompagna il suo primo libro. Ma realizzare questa copertina con Catherine O.P. è stata un'esperienza piena di gioia che non dimenticherò mai. Il libro, che in Italia sarà edito da Mondadori, si può già ordinare sul sito elliotpagebook.com. Promette di raccontare tutta la verità sulla vita e le esperienze dell'attore candidato all'Oscar per il film Juno nel 2008, dichiaratosi pubblicamente transgender nel 2020. Un libro che conterrà molti dettagli dietro le quinte e risposte a domande intime su sesso, amore, traumi e Hollywood, come si legge sul sito della presentazione. Voi cosa farete? Lo preordinerete? Manuel Agnelli con Lo sposo sulla torta ci accompagna fino a quasi la chiusura di Mania di Protagonismo. Alcune cose da ricordarvi prima di salutarci, ovvero domani non ci saremo perché è l'Immacolata e qui si fa vaganza. Però vi invito ufficialmente il 18 dicembre, che è una domenica, all'aperitivo a.k.a. Brindisi del Disagio alla Giovane Italia, ore 17 più o meno, 17.30, dove ci sarà il live del podcast Il Disagio con Queer Scream e potremo farci gli auguri di Natale, quindi Brindisi e live show. Per prenotare c'è il link nelle mie storie di Instagram o anche nella mia bio di Instagram, quindi andate, mi raccomando, perché i posti sono contati e quindi bisogna prenotarsi, prenotarsi, prenotarsi. Dopodiché vi ricordo che stasera c'è Chi l'ha visto, ma non credo ci sia bisogno di ricordarvelo, e altri appuntamenti, sì, venerdì torniamo con Manie di Protagonismo, sabato c'è la puntata nuova, ieri è uscita la puntata nuova della Segreteria dell'Astrodisagio, e come sempre se volete sostenerci andate a cercare il Patreon di, del podcast Il Disagio, dove ci sono tutti i contenuti esclusivi solo per chi ci sostiene lì. Detto tutto? Sì. Ah, il calendario del disagio l'ho avuto, ieri sono andata a prenderlo a Reggio appunto da Tigre contro Tigre, se lo volete c'è tutte le info, sono sempre sul mio Instagram. Detto questo, fate i bravi ma non troppo, buona serata, c'è Chi l'ha visto, evviva, a venerdì, ciao.